siamo a Vicenza, un soldato statunitense che già si trovava ai domiciliari per stupro è evaso e ha tentato di violentare due donne. Sappiamo bene la sostanziale impunità di cui godono i militari statunitensi nel nostro paese, lo sapete, non possono essere processati da un tribunale italiano, ma questo ci rimanda anche ad altre questioni, quello dello stupro come arma di guerra, non per caso protagonista un soldato, quello dello stupro persistente, come dire, nell'immaginario come delitto meno importante di tanti altri. D'altra parte, non dimentichiamolo, nel nostro ordinamento uno stupro viene punito esattamente come un furto aggravato. Siamo collegati con una compagna della redazione di Blackout, del colpo della strega, e siamo collegati con Chiara per un commento di questa vicenda, ma anche per, come dire, cercare di capirne di più, di approfondire di più la tematica rispetto alla guerra, allo stupro. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Maria, buongiorno a chi ascolta. Ma partirei insomma dalla gente di questa violenza, Jerel Lamarcus Gray, che devo dire è salito per la prima volta alla ribalta delle cronache nel novembre del 2013. Era già un militare della caserma Ederle di Vicenza e avvicinò una giovane 17enne dopo una serata in discoteca. La stuprò, la lasciò in gravi condizioni in un vicolo lontano dagli occhi di tutti, ma quella volta la notizia era passata abbastanza in sordina, riportata solo da alcuni quotidiani locali, tra l'altro nei mesi successivi, dopo che la Procura della Repubblica di Vicenza aveva deciso di indagare il militare per violenza sessuale e sequestro nei confronti di questa ragazza che aveva sporto denuncia dopo l'accaduto. Quindi insomma uno stupro che evidentemente non aveva meritato le prime pagine nemmeno in un territorio occupato e fortemente vandalizzato dalle truppe di Washington come quello di Vicenza. All'epoca il giudice non aveva accolto la richiesta della procura per il fermo perché secondo lui non c'era rischio di reiterazione del reato e invece insomma il militare Gray ci è ricascato solo dopo pochi mesi violentando una prostituta rumena incinta, l'aveva seviziata, pestata insieme ad un commilitone, la donna era stata ritrovata in gravi condizioni, il figlio che ha partorito soffre di gravi disturbi neurologici. Ora non si sa se per certo se questi disturbi siano dovuti alle violenze subite, ma insomma sicuramente il fatto che due l'abbiano violentata e pestata non le ha fatto del bene. Dopo questo fatto il militare si trovava ai domiciliari all'interno della caserma, domiciliari dai quali a quanto pare si scappa con molta facilità, infatti appunto di tre notti fa la sua fuga, probabilmente nemmeno la prima, questa volta ha avvicinato una donna anch'essa visibilmente incinta, le ha chiesto una prestazione sessuale, una volta che si è visto rifiutare ha pensato bene di attraversare la strada, aggredire una seconda donna e poi colpirla al volto con un pugno, e il tutto è stato filmato dalle telecamere di sorveglianza, per cui poi una pattuglia di polizia è arrivata subito. Questo Jerel Lamarcus Gray è appunto un militare statunitense, un ragazzo di 22 anni, evidentemente uno stupratore seriale, finora impunito e probabilmente continuerà ad esserlo. Molto probabilmente non avrà un processo qui in Italia, dove appunto ha ripetutamente stuprato e pestato, e chissà se ce lo avrà negli Stati Uniti, perché come dicevi appunto tu, la maggior parte dei soldati americani colpevoli di reati comuni in paesi terzi non viene poi appunto processato in questi stessi paesi. Questa è un po' la cronaca, tra l'altro insomma guardando in rete si possono trovare sfortunatamente altri casi di altri militari statunitensi che sono insomma in base in Italia. Cito per esempio un caso del 2006, un altro militare statunitense accusato di stupro e lì condannato però a 6 anni di reclusione, che però è stato liberato e si è visto ridurre la pena per le attenuanti dovute allo stress psicologico prolungato dovuto al suo incarico di un anno in Iraq. Cioè, le motivazioni della sentenza riportano che il prolungato stress e la ridotta importanza data alla vita umana e dal benessere di coloro che lo circondano, che avrebbe insomma sperimentato sui territori di guerra, possono in qualche modo aver influenzato il reato. Visto che appunto non si tratta di casi isolati, ma di una prassi ormai insomma più volte documentata, c'è in rete, ha circolato anche in rete un documento che era stato scritto dal gruppo Donne No dal Molin di Vicenza. Ve ne vorrei leggere giusto uno stralcio perché mi sembra che in qualche modo dia abbastanza l'atmosfera che si vive in un territorio così militarizzato, in cui la presenza insomma dei militari a stelle e strisce si vede e si sente non solo all'interno della base, ma soprattutto evidentemente quando questi credono di andare a pascolare fuori dalla base alla ricerca delle loro prede. Scrivevano appunto le donne vicentine: attorno alle basi fiorisce lo sfruttamento sessuale che spesso prende forme di vera violenza da parte dei soldati. Lo ricordano anche le prostitute di Pordenone che vivevano attorno ad Aviano, e come a Vicenza con orrore ricordiamo per uno dei casi quello della ragazza nigeriana che era stata ridotta in fin di vita da un militare americano che al processo, appunto citavo prima, aveva avuto le attenuanti dello stress subito nella guerra in Iraq. La provincia di Vicenza ha il più alto numero di locali a luci rosse del nord Italia, dove evidentemente devono andarsi insomma a sfogare i militari nordamericani. La violenza dei soldati cosiddetti frustrati, continuano le donne No dal Molin, si abbatte sulle donne, comprese anche le partners e le colleghe. Sono ben 3.000 gli stupri denunciati dalle soldatesse americane nel 2008, compiuti dai loro commilitoni. E aumentano anche ovviamente le violenze in famiglia dei reduci di guerra, oltre al tasso di suicidi, che sono insomma indice di grave sofferenza psichica. E poi mi verrebbe da ricordare anche un altro fatto drammatico, quello dell'Aquila del 12 febbraio 2012. Quella volta non si trattò insomma di un militare statunitense, ma di un militare italiano, un fatto di cronaca che penso ricordiate tutti e tutte. Era appunto il 12 febbraio 2012, in una discoteca dell'Aquila una donna di 20 anni era stata stuprata e ridotta in fin di vita, lasciata svenuta, sanguinante, seminuda in mezzo alla neve fuori dal locale. Era stata poi salvata da un buttafuori della discoteca che stava facendo un giro prima della chiusura. Questa ragazza ha dovuto subire tantissime operazioni di ricostruzione proprio per le violenze sessuali subite, che rischiarono tra l'altro di causarle proprio la morte, ha dovuto anche emigrare, allontanarsi da casa, dalla sua comunità, per vivere in un luogo protetto. Accusato di questo stupro e tentato omicidio era Francesco Tuccia, un militare in servizio all'Aquila per l'operazione Aquila Sicura, che era partita dopo il terremoto. È stato condannato in primo grado a 8 anni, anche grazie però alla derubricazione del tentato omicidio. La condanna è stata confermata nel secondo grado, però nonostante la conferma della pena, la Corte d'Appello dell'Aquila ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado. È stata riconosciuta almeno l'aggravante della crudeltà e delle sevizie, però la Corte ha derubricato le lesioni da dolose a colpose, quindi in qualche modo le ha fatte diventare accidentali. E Tucci è stato condannato all'interdizione perpetua da tutti i tipi di incarichi di tutela e curatela. Questa insomma un po' la cronaca che ho messo insieme. È insomma evidente che c'è una quotidianità e una consuetudine, no, di queste violenze nei territori militarizzati, e quindi magari in cui si trovano basi americane, in cui si trovano stanziati dei militari, ma in generale io direi anche nei territori in cui quel famoso pacchetto sicurezza ha fatto sì che ci fossero tanti pattugliamenti, controlli, per esempio anche tra le prostitute. Ogni volta ovviamente la cronaca e i media ci raccontano di mele marce che in qualche modo vanno punite, se non comprese, come nel caso dei militari, che poverini hanno patito tanto sui territori di guerra. Però insomma in tutti questi casi lo Stato si si autoassolve e lascia insomma impuniti questi personaggi in divisa, che appunto ogni qualvolta agiscono questa violenza hanno garantita una sorta di immunità ed impunità, che evidentemente fanno parte così dell'insieme dei privilegi che le divise hanno come contropartita dei loro servigi. È importante sottolineare il fatto che questa violenza indossa una divisa, proprio perché questo fatto fa assumere alla violenza maschile contro la donna un elemento di caratterizzazione ulteriore, no? Perché è come se la divisa in qualche modo amplificasse l'esercizio di potere. Lo stupro poi, come lo definivi tu, Maria, nella presentazione come arma da guerra, sappiamo insomma che ha una storia ahi noi molto, molto lunga, e se vuoi insomma entriamo anche nel merito.
Vale sicuramente la pena, come dire, di parlare anche di questo, anche perché mi sembra che occorra in qualche modo andare al di là della cronaca, perché altrimenti, come dire, si resta imbrigliati in quello che la cronaca in qualche modo ci restituisce quasi sempre, no? Una sorta di pornografia dell'orrore, no? Ne accennavo in apertura nella nostra rassegna stampa relativamente alla mamma di Ragusa, no? Che è in prima pagina della stampa, in seconda pagina della stampa, in terza pagina della stampa, perché le mamme che uccidono sono mostruose, mentre il femminicidio con assassinio anche del bambino di 5 anni ad opera di un uomo, praticamente negli stessi giorni in cui si parlava di questa vicenda di Ragusa, ha ricevuto pochi trafiletti, poca attenzione, proprio perché quando a farlo è un uomo che lo fa nei confronti delle proprie proprietà, questo assume un altro rilievo, invece la donna in qualche modo è contro natura snaturata. Quindi insomma il racconto anche degli stupri purtroppo a volte corrisponde a questa sorta appunto di mascherata pornografia del racconto, quindi molto difficile districarsene nel tentativo di fare un racconto di tipo diverso. Tra l'altro io credo una considerazione preliminare vada fatta, il fatto che ci sia tanta retorica sul controllo, sulla sicurezza, sull'importanza di avere i militari nelle strade, poi di fronte al fatto che la tutela delle donne viene spesso invocata come necessità per garantire più sicurezza alle donne, poi siano le donne le prime vittime di questa aumentata presenza di militari per le strade, siano questi quelli di stanza nelle vante basi americane, siano quelli come nel caso dell'Aquila destinati a un controllo di un territorio già sin troppo militarizzato come quello dell'Aquila post terremoto, credo che la dica decisamente lunga sulla falsità di questa narrazione, che anzi atrocemente si ribalta. Però appunto, come giustamente rilevavi tu, lo stupro di guerra è uno, come dire, dei motivi forti che caratterizzano le guerre, nel senso dell'annichilimento dell'avversario, tramite l'umiliazione e la violenza nei confronti delle sue donne. E credo che io partirei da questo, se ne voglia.
No, sì, assolutamente. Lo stupro in guerra è da sempre uno strumento specifico di terrore, e direi lo è stato in particolar modo nei conflitti degli anni 90 in Europa. Tra l'altro gli stupri di massa sono spesso anche accompagnati da gravidanze forzate, quindi da donne che dopo lo stupro vengono anche costrette a partorire, e quindi appunto non solo l'umiliazione delle donne in sé, ma anche proprio il tentativo di alterare il mantenimento della comunità offesa in senso etnico, cioè come se riguardasse proprio la conquista del territorio nemico, comprese anche le donne. Tra l'altro lo stupro è una pratica diffusa non solo tra i soldati, tra i militari, ma anche tra le forze armate delle cosiddette missioni di pace. I casi più recenti, Congo, Bosnia, Sierra Leone, Ruanda, Kosovo, hanno fortunatamente sollevato per la prima volta un po' l'attenzione a livello internazionale, dando la possibilità di cominciare a parlare anche delle violenze sessuali compiute dagli cosiddetti operatori di pace, dai peacekeepers. Rispetto a questa questione vorrei citare un caso tra tutti, che è quello della Bosnia, dove davvero il corpo femminile è stato territorio di contesa in senso letterale. Lo stupro in Bosnia, come in Ruanda, in Somalia, in Algeria, un po' come in ogni guerra moderna, non è stata una vera conseguenza della guerra, ma una vera e propria arma che ha affiancato le operazioni di pulizia etnica che si sono date in quelle zone. E in Bosnia davvero si è dispiegata una violenza inaudita, che ha lasciato tra l'altro dietro di sé paura, smarrimento, ma anche e soprattutto colpevolizzazione nelle donne stesse e isolamento all'interno della stessa comunità, proprio perché le donne sono diventate terreno di conquista, sono diventate luogo di inseminazione etnica. Vi do qualche dato: secondo l'Unione Europea sono circa 20.000 le donne che sono state stuprate in Bosnia nel periodo che va tra il 92 e il 95. Si tratta ovviamente sempre di stime, perché dati insomma vanno considerati come la punta di un iceberg, perché si sa che molte vittime non hanno parlato, non ammettono quello che loro è successo. Come dicevo, insomma, la violenza sessuale durante le guerre non è sicuramente una novità, nel senso che dai tempi dell'antica Grecia a oggi le donne sono sempre state imprigionate, torturate, violentate, usate come schiave, e la violenza è stata insomma tollerata come uno dei mali, no, della guerra. In Bosnia però quello che mi sembra differente è che c'è stata davvero una premeditazione forte da parte dei nazionalismi serbi, che hanno perfezionato questa pratica, hanno trasformato lo stupro proprio in una precisa strategia pianificata. Forse per la prima volta nella storia della guerra in Bosnia gli stupri sono diventati proprio parte di una strategia militare. Si parla di donne che hanno denunciato orribili storie di violenza sessuale che vanno dai 6 fino agli 80 anni, moltissime in avanzato stato di gravidanza, soprattutto tra le giovani, e appunto tutte confermavano di essere state violentate, e quelle incinte dichiaravano di essere state tenute prigioniere fino a quando poi abortire era diventato impossibile. Tra l'altro ho trovato anche un rapporto delle Nazioni Unite che raccontava come ci fossero addirittura dei luoghi adibiti alla detenzione, alla violenza delle donne, luoghi abbandonati oppure delle sorte di case chiuse dove erano detenute e maltrattate centinaia di donne, la maggior parte uccise o scomparse, e le donne sopravvissute, a conferma di quanto dicevo prima, hanno testimoniato che oltre ai serbi ci venivano anche i caschi blu dell'UNPROFOR, perfettamente consapevoli quindi del fatto che stessero andando a violentare delle donne bosniache. Risale tra l'altro a pochi anni fa lo scandalo che ha visto incriminare moltissimi soldati ONU, i cosiddetti caschi blu, che erano in missione di peacekeeping nella Repubblica Democratica del Congo, uno scandalo che ha preso in mezzo centinaia di soldati che chiedevano favori sessuali in cambio di cibo, di acqua, per lo più a minorenni, a bambine che avevano già figli piccoli da mantenere o ad orfani abbandonati, e molte di queste ragazzine hanno poi partorito in seguito agli stupri e poi si sono ritrovate da sole con un figlio nato da uno stupro, sono state anche ripudiate, allontanate dalla propria comunità per questo disonore che avevano subito, e quindi questo ha fatto sì che in qualche modo si creasse l'ennesima escalation di violenze, di sfruttamento, perché poi queste ragazze sono state costrette a prostituirsi e magari a farlo poi per tutta la vita, proprio per riuscire a mantenere quei figli che erano nati dallo stupro. Ricordo ancora il caso del Kosovo durante la guerra del 99, 2000 vittime, come nel caso delle donne congolesi, che spesso appunto vengono emarginate dalla società. Ancora, per arrivare insomma a tempi più recenti, penso alla Siria, dove insomma il corpo delle donne è stato anche in quel contesto campo di torture e di battaglia, spesso sono servite come strumenti per colpire i padri, i fratelli, i mariti. Anche lì, insomma, le violenze sessuali sono state utilizzate come vero e proprio strumento di guerra. Anche lì si parla di bambine da 9 ai 60 anni ed è davvero un modo per distruggere completamente l'intero tessuto sociale. Cioè, è una violenza che ha delle ricadute fortissime sul tessuto sociale, rompe le linee nemiche, rompe i nuclei familiari e condanna appunto spesso le donne ad essere allontanate perché vittime di delitti d'onore. E ancora in ultimo gli stupri e le violenze di cui abbiamo avuto notizia da parte delle milizie dello Stato Islamico, migliaia di donne che sono state uccise, scomparse, stuprate e soprattutto messe incinta e costrette a partorire, quindi davvero delle macchine incubatrici, delle macchine di riproduzione e dei veri e propri luoghi di inseminazione etnica, perché appunto anche per quella strada si cerca di colpire il nemico.
Beh, direi che è un quadro abbastanza duro per i fatti suoi, senza bisogno di ulteriori commenti. Io in chiusura ti proporrei soltanto un occhio sul nostro paese, perché il nostro paese è un paese, come dire, in cui non si è mai fatto i conti sul retaggio coloniale, non si è mai fatto i conti sui massacri che sono stati perpetuati, ma ancora meno lo si è fatto con l'immaginario da stupro che ha caratterizzato la conquista dell'Africa. Voglio ricordare che una delle canzoni più celebri dei fascisti che andavano a conquistare l'Africa era Faccetta Nera, la bella Abissina alla quale sarebbe stato dato un altro duce e un altro re. E qui è interessante secondo me l'aspetto ambivalente, perché in tutta la fase della conquista c'era l'immaginario della donna africana come terreno da conquistare, arare, stuprare, a disposizione, una sorta di premio per il soldato che andava a conquistare la colonia e l'impero. E poi subito dopo invece l'animalizzazione della donna africana, il considerarla sporca, malata, c'è proprio un duplice aspetto della propaganda dell'epoca per allontanare il rischio di una eccessiva fraternizzazione dei nuovi padroni nei confronti delle donne del paese conquistato. Ecco, mi sembra abbastanza interessante, no? Come da un lato la preda ambita da conquistare a disposizione che non chiede di meglio, e poi subito dopo, per evitare, come dire, l'imbastardimento della razza, come avrebbero detto all'epoca, invece l'animalizzazione delle stesse donne africane che prima erano descritte. C'è proprio un pochi anni di differenza tra l'una e l'altra, ma che la dicono lunga sulle strategie di propaganda che poi attraversano i corpi e le vite delle donne in questi paesi, e dei quali, e questo è quello che mi interessa di più, si parla decisamente poco, ecco.
Ah, assolutamente interessante, è assolutamente interessante leggere, per chi ne ha la possibilità, anche proprio gli scritti di Mussolini riguardanti le donne, sia le donne italiane, quindi tutta la propaganda che è stata fatta rispetto alle madri, al fatto insomma di mettere al mondo dei futuri fascisti, tutta la retorica che ruota intorno insomma alle donne italiane, tutta la retorica che, come dicevi tu, ruota intorno invece alle donne africane, abitanti poi dei territori che si è andati a colonizzare. La strategia in epoca mussoliniana era insomma aberrante, ma perlomeno direi piuttosto esplicita, ma l'atteggiamento mi sembra non sia troppo cambiato ai giorni nostri, nel senso che spesso quando si sentono poi parlare i maschi italiani di oggi che magari sono andati a stuprare delle prostitute nigeriane, insomma la cultura che accompagna quegli atti e quegli eventi mi sembra un po' la stessa, anche se insomma più celata rispetto invece alle strategie esplicite, ecco, dei militari fascisti. Quindi un fascino per per l'esotico, per dei corpi che però non sono nulla, non sono null'altro se non oggetto di piacere maschile, di piacere violato, di piacere strappato, però al contempo una ricerca di presa di distanza per dei corpi che evidentemente suscitano un fascino particolare, che quindi hanno bisogno di essere distanziati in un processo, come dicevi tu, di bestializzazione e di animalizzazione che evidentemente mette a riparo da altre cose, da possibili avvicinamenti o da possibili fraternizzazioni, come dicevi tu appunto, rispetto ai soldati italiani che sono andati in Africa. Ecco. Mi sembra che non ci sia molta distanza purtroppo nella mentalità che accompagna questi eventi, se non appunto nella più o meno esplicitazione che appunto li accompagna ieri e oggi. Ecco.
Nel frattempo è arrivato un messaggio di un'altra redattrice donna della redazione informativa, di Manuela, che ti fa i complimenti e aggiunge anche il caso del Guatemala, dove tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 gli stupri contro le donne Maya da parte di militari dell'esercito nazionale e paramilitari è arrivato fino ai 100.000 casi. C'è stato anche un tentativo di giudizio popolare nel 2010, ma è comunque un caso di cui si sa poco, perché colpiva una popolazione indigena durante un vero e proprio genocidio generalizzato, quindi, per cui questo episodio, come dire, gravissimo è passato in secondo piano rispetto al genocidio più generalizzato della popolazione, ma mi pare importante questa segnalazione che ci è arrivata.
Assolutamente, direi che non esiste continente, insomma, che non sia stato attraversato da guerre e quindi da queste dinamiche, ecco.
Chiara, io ti ringrazio moltissimo per il tuo intervento.
Grazie a voi.
E alla prossima, magari, per parlare di qualcosa di un po' meno doloroso.
D'accordo, grazie mille, ciao.
Ciao.